Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Continuiamo a contemplare i santissimi e veri effetti della risurrezione del Signore nella comunità cristiana, nella prima comunità cristiana, quella descritta dagli Atti degli Apostoli, ricordando tuttavia che questo succede in tutti i tempi. Alla fine di ogni messa noi leggiamo il martirologio. Fondamentalmente sono le stesse cose, è la stessa cosa che continua fino ai giorni nostri. Cosa succede? Una violenta persecuzione. Non sarà l'ultima. Questa persecuzione, che di per sé è un fatto devastante, tutti si dispersero. Noi non sappiamo neanche cosa vuol dire essere profughi. Vuol dire vivere nell'incertezza, vuol dire non sapere dove vai, cosa mangi, dove andrai a parare, come ti mantieni. Vuol dire andare in luoghi non tuoi, perdere amici, parenti. Tutti si disperdono. Sembra una sconfitta di primo ordine. E tuttavia, quelli che sono dispersi, cioè i perseguitati, proprio perché perseguitati, andarono di luogo in luogo annunciando la parola. Si può dire che se non ci fosse stata questa persecuzione, la parola sarebbe rimasta all'interno di Gerusalemme, sarebbe rimasta all'interno dell'ebraismo. In fondo questa persecuzione, chi l'ha vissuta come una disgrazia, una grande disgrazia. È soltanto dopo che la riflessione orante della comunità e di Luca, che scrive gli Atti degli Apostoli, fa leggere la disgrazia che tutta una comunità ha vissuto come la mano di Dio che ti conduceva ad annunciare il Vangelo, dove tu non saresti andato di tua spontanea volontà. Questo è il punto. La prima missione della Chiesa non incomincia perché è stata così pensata a tavolino, non incomincia perché i vescovi, cioè gli apostoli, avevano pensato di farlo. Incomincia perché c'è una persecuzione. Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa. Saulo, qui ancora chiamato con il suo nome vecchio. Più avanti troveremo il suo nome nuovo, quello con il quale siamo abituati a chiamarlo. Paolo, San Paolo, il grande dottore. È uno che cercava di distruggere la Chiesa. Da Saulo a Stalin hanno provato tutti a distruggere la Chiesa, passando per gli imperatori romani, per Federico II e per Napoleone. Eppure entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Il carcere diventa il luogo di annuncio della parola. Leggete le testimonianze dei dissidenti nei gulag, o semplicemente, molto spesso, sapete che la teologia dopo del XX secolo o per meglio dire alcuni teologi, si domandavano dov'era Dio ad Auschwitz. Avete fatto caso, quando leggiamo il martirologio, quante volte ricordiamo persone che sono morte lì o in posti simili, o in Siberia. Il Signore li aveva condotti lì. Non era stata solo la cattiveria dei malvagi di questo mondo e dei potenti di questo mondo, perché il Signore è Lui il Signore della vita e della storia di ognuno di noi. Sembra che noi siamo in balia di altri signori, crudeli, malvagi, che vogliono il nostro male. E credo che sia normale non accorgerci di quello che sta il Signore sta tessendo nelle nostre vite, anche nelle nostre disgrazie. Ma dopo ti volti indietro e dici: ecco perché ero qui. E vediamo ancora i veri e santissimi effetti della risurrezione. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo e le folle credevano. Esattamente il contrario di quello che abbiamo visto nel Vangelo. Stiamo ancora leggendo il capitolo 6 di Giovanni. Vi ho detto che il capitolo 6 di Giovanni è la storia di un grande fallimento di Gesù. Gesù incomincia questo capitolo con la moltiplicazione dei pani e insieme a lui il protagonista è una folla. Quella folla non riesce a diventare una chiesa. Perché? Perché non crede, eppure erano suoi concittadini. Vi ho detto che voi mi avete visto eppure non credete. Stiamo attenti, perché il problema non è dei concittadini di Gesù, ma siamo anche noi i suoi concittadini, non si sa mai. Viceversa, cioè quello che i concittadini di Gesù chiedevano non era la sua parola, era il pane che saziava il loro stomaco. Chi comanda ha sempre voluto dare panem et circenses. Siamo in una città come Roma, io ve lo posso dire, la gente non cerca Gesù per avere le sue parole di vita eterna. Il pane della vita significa la sua parola, non siate troppo frettolosi ad attribuire un significato eucaristico. È vero che c'è anche quello, ma nell'Antico Testamento, e Gesù parla con moduli dell'Antico Testamento, il pane della vita è la parola, è l'insegnamento. E perciò è lui il pane e naturalmente anche l'Eucaristia. Siamo in una città che non crede a Gesù, crede ai preti. Hai bisogno di un lavoro, hai bisogno di soldi, domandali a un prete perché li ha. Ma se tu glieli dai, non ti credere che aumenti la fede in questo, perché la gente vuole il pane che perisce, non quello che dura per la vita eterna. Esattamente il contrario di quello che dice Gesù: procuratevi non il pane che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi dà. E questo vale non solo per i laici, ma anche per moltissimi preti. Che ci frega a noi? Basta che abbiamo i nostri clienti, perché i tuoi clienti sostengono il tuo potere. E finché ci sono loro, stai su tu. Marx la chiamava dialettica servo-padrone. E sia chiaro che io non sono marxista. Filosofia che è durata anche troppo. Invece, a contrais, Filippo va in Samaria. Ma voi la conoscete la Samaria? Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni, Gesù con la Samaritana? Cosa gli dice la Samaritana? Come mai mi rivolgi la parola? I Samaritani sono eretici, sono nemici storici di Israele. Questi credono. Quindi vedete i veri frutti della risurrezione. Filippo, abbiamo appena finito di leggere la storia di Stefano, adesso incominceremo quella di Filippo. Filippo viene disperso nella Samaria, come se dicessero il padre De Bertolis viene buttato fuori dalla compagnia di Gesù e va a finire a Las Vegas, per dire la città tradizionalmente considerata come peccaminosa. Io non credo che sia più peccaminosa del Vaticano, ma questo è un altro discorso. E magari a Las Vegas tutto vigente che crede davvero. Non crediate che io ce l'ho su col Vaticano, faccio per dire e intendo alludere a quello che voi sapete meglio di me. Quindi tu trovi della gente che crede dove non ti aspetteresti di trovarla. Perché questi vedono i segni e anche Gesù, vi ricordate quello che Gesù ha detto sempre nel capitolo 6? Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato il pane. I segni sono come i segnali stradali. Tu li vedi, ma indicano qualcosa d'altro. E quello che è importante è ciò che essi indicano, non ciò che essi sono. Dostoevskij ha capito benissimo questo discorso nella leggenda del grande inquisitore, nei fratelli Karamazov, dove l'inquisitore, che è un prete, aperta parentesi, dice: tu a questa massa di gente gli dai il pane degli angeli, ma loro se ne fregano del pane degli angeli, loro vogliono il pane normale. Tu hai rifiutato di servirti del potere, i miracoli, non ne fai uno in più di quello che è necessario. Cosa ti costava fargli una seconda, una terza e una quinta e una millesima moltiplicazione dei pani? Ne hanno bisogno, avresti le chiese piene. Tu rifiuti il potere, cioè il miracolo. Tu rifiuti l'autorità. Gesù non li costringe a credere, rivelando la sua gloria, compie un segno. Gesù è discreto. Tu hai rifiutato il segreto, perché il segreto, il sapere segreto è potere. Siamo in università, non si imparano segreti, saperi, segreti nel senso che li sanno gli addetti ai lavori, i medici sanno i loro segreti, i matematici sanno i loro segreti, i giuristi sanno i loro segreti, e perciò siamo pagati di più degli altri, perché sappiamo cose che gli altri non sanno, ma mi pare ovvio. Vedete che il mondo è basato sul potere, sul segreto e sull'autorità. E Gesù annuncia infatti il regno di Dio, non i regni degli uomini, perché questa è la logica dei regni degli uomini. Vedete che è a partire dalla fine del Vangelo, cioè dalla risurrezione, che noi capiamo l'inizio del Vangelo, che è appunto l'annuncio del regno di Dio. Quindi i segni della risurrezione credono quelli che mai avresti pensato che potevano credere, perché vedono dei segni e a differenza dei tuoi concittadini vanno a vedere ciò che essi indicano, colui che il Padre ha mandato, colui che ha parole di vita eterna. E Filippo, fantastico, era uno dei sette diaconi, no? Non crediate che questi sette diaconi degli Atti degli Apostoli siano i nostri diaconi, il nome è identico, ma è un'altra roba. Come nascono i sette diaconi? Gli apostoli dicono: non è giusto che noi trascuriamo la preghiera per dedicarci al servizio delle mense, eleggete sette uomini che faranno questo servizio e noi ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della predicazione. I diaconi devono predicare? No. E invece lo Spirito conduce le persone a fare quello che non è loro competenza. E così si manifesta la vita del risorto, che è più grande perfino delle istituzioni ecclesiastiche. I discepoli, gli apostoli avevano detto: noi predichiamo, voi servite le mense. E invece predica anche Filippo. Abbiamo visto predicare Stefano. Competenze. Se c'è una parola che riassume lo spirito di questa nostra amata città è proprio competenze. Tutti rivolgono sportello, tutti ti dicono: non è mia competenza. Ti rimandano a un altro e l'altro ti manda a un altro e ti sembra di essere Kafka nel processo. A un certo punto anneghi in tutto questo. E se trovi un ufficio, ma qui l'ufficio è aperto fino alle 5. Alle 4:30 siamo in pausa a caffè. E tutti si trincerano dietro: non è mia competenza. E così il mondo rimane quello che è. Perché viene distrutta la creatività e la capacità, vorrei dire imprenditoriale, di ciascuno di noi. Vedete come invece lo Spirito del Signore libera la creatività. E quando libera questa creatività, qual è il risultato? Vi fu grande gioia in quella città. Domanda: c'è grande gioia nella sapienza? C'è grande gioia nella tua famiglia? C'è grande gioia nella Chiesa? C'è grande gioia nella compagnia di Gesù? Leggete il capitolo 5 della lettera ai Galati e vi dirà i frutti dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore, gioia. Se non c'è gioia è perché non c'è la Pasqua. E se non c'è la Pasqua è perché abbiamo visto dei segni, ma non abbiamo creduto che fosse possibile per noi farli, per noi viverli. E teniamo il buon Dio come il fuoco sotto la cenere. E così anche la Chiesa diventa uomini di potere che ti danno dei soldi se te li chiedi, perché li hanno, purché tu letteralmente baci loro la mano. Ma mi sbaglio? Che è esattamente la stessa cosa che fanno deputati, professori e tutto il resto, perché il mondo è fatto così, si chiama regno degli uomini. Quello che intendo dire è che la Pasqua tra di noi dovrebbe dare un modo diverso di vivere. Lo viviamo questo modo diverso. La nostra buona Alessandra ieri mi faceva una domanda e mi ha detto: ma sa lei che è qui il capo, dovrebbe vedere. Io non sono il capo, io presiedo l'Eucaristia, ma non sono il capo. Non è mica la stessa cosa, sapete. Con questo non sto dicendo che la Cappella della Sapienza sia un'autogestione, che non ha mai funzionato neanche ai tempi della Jugoslavia di Tito, è vero. Figuriamoci se funziona nella Chiesa. Ma io non sono un capo. Io celebro il mistero per voi e per me, la tappate. Ognuno pensa con la sua testa, mosso dallo Spirito. Ognuno sperimenta nella sua vita i veri e santissimi effetti della risurrezione. E beati voi se sapete, per così dire, sollevare il coperchio, che noi in genere teniamo ben premuto, e fa esplodere tutto quello che c'è dentro. A questo servirebbe la messa che devotamente ogni giorno celebriamo.